Check.
E benvenuti, bentornati, ben ritrovati ad una nuova puntata di Avanzi.
Che bello, sta per finire questo magnifico viaggio per le regioni italiane.
Eh già, allora io sono qui con Irene, che saluto.
Ciao a tutti, io saluto gli ascoltatori e saluto anche Ilaria.
E salutiamo anche gli ospiti che sono qui con noi ma di cui per ora non vi svegliamo niente. Soprattutto salutiamo Eleonora, che questa volta ha preso lei le redini della regia. E abbiamo avuto, lo ammettiamo, un attimo di
defiance,
perché nessuno di noi, lo ammettiamo, è così esperto in regia. Quindi abbiamo cercato di fare il possibile.
Ma prima o poi diventeremo dei grandissimi DJ pure noi.
Esatto, anche noi non vi deluderemo.
E speriamo
e speriamo di non farlo neanche questa sera. Come vi ha anticipato Irene, siamo arrivati alla fine del viaggio. Il viaggio è stato lungo, vi ricordiamo che siamo partiti in Piemonte con la puntata 1, siamo passati in Lombardia, poi siamo andati in Veneto, in Friuli, siamo scesi nelle Marche, poi in Campania, poi in Molise, prima in Molise, poi in Campania, poi abbiamo sbarcato.
Preso il traghetto, arrivati in Sardegna, in Sicilia. E questa invece è con i simpaticissimi ospiti della Gaia e Ignazio, che battibeccavano su tutto. Adesso invece la puntata è dedicata alla Sardegna. Speriamo che non ci siano battibecchi, perché alla fine si sa che i sardi sono super uniti contro il resto dell'Italia. Però insomma,
perfetto, comunque l'unione fa la forza. E soprattutto ci tenevamo che ci fosse questa sera proprio Irene, in quanto anche lei è una sarda convintissima ed è qui insieme a loro.
Sì, volete dire un ciao agli ascoltatori?
Ciao. Siamo contenti di essere qui, è un'esperienza nuova e sarà un onore condividere con voi le nostre abitudini.
Bene, noi non vediamo l'ora di sapere che cosa cucinate nella vostra vita universitaria, perché ricordiamo che a nostri amici ascoltatori che questa puntata, benché l'ultima, non sarà diversa dalle precedenti, e quindi ci racconteranno a breve della loro vita universitaria, poi delle tradizioni della Sardegna e insomma chiuderemo con la chicca finale. Direi che prima di partire potremmo ascoltare il primo pezzo.
Sì, avete sentito la voce di Antonio, che viene da un determinato paese della Sardegna che si chiama Samugheo, che per me, che vivo molto abbastanza lontano da questo paese, vuol dire solo una cosa: vuol dire una canzone dei Banda Beni che si chiama Ariseu, è una cover dei Beatles e cita appunto la città di Samugheo.
Ascoltiamola. E adesso andiamo ad ascoltarla.
Passi lento in prazza Samugheo, norinauta miseo va tu Deo, o Ariseo a Samugheo sa tradì. De sicuro proprio sa tradì, fiesta pia e norise sfatta pi. Fatta di te uscio ita este tio mai moi non ituna se stui chi mas visto e non mas manco fraga Ariseu ti do giuro scapparamo i ritunau a Samugheo te capitau tu scis chi vero non mi devi strata lai te uscio chi appallais es andar a gungo pai.
Eccoci, dopo questa canzone tutta sarda, siamo pronti per iniziare la nostra intervista. Dobbiamo dire, a onor del vero, che Gaia e Antonio sono parecchio agitati.
Martina,
scusami.
Martina e Antonio. Gaia era la siciliana della volta scorsa, ma secondo me non si offende in nessun caso.
No, scusa, ti chiedo veramente scusa. La Sicilia mi ha, con tutte le varie storie sui cannoli, eccetera, mi è entrata talmente tanto nel cervello. E
poi hai un po' la faccia da Gaia, devo dire.
No, ti chiedo scusa. Martina e Antonio, sono un pochino agitati. E allora noi provvediamo subito a stemperare la tensione. Partiamo subito dalla prima domanda, così se lo facciamo più sotto forma di interrogatorio forse sarà più facile da gestire. La prima domanda è: cosa ci fate qui a Torino? Perché vi conoscete? E se eventualmente vivete insieme?
Allora, siamo quasi qua a Torino.
Martina, sembra l'esame di maturità.
Esatto, c'è stato un respiro iniziale come per dire ok, è il mio momento.
Esatto. Siamo qua a Torino entrambi per l'università, io studio scienze internazionali e Antonio...
Io comunicazione internazionale.
E viviamo insieme in casa studenti qua in centro a Torino e niente.
Ok, quindi voi siete due sardi che si sono ritrovati per caso oppure già vi conoscevate prima?
No, per caso.
Per caso e siamo... vi siete ritrovati a condividere un appartamento qui a Torino.
Due dei tanti sardi che ci sono a Torino.
Sì, non ci diceva altro. Irene poche puntate fa che la colonia sarda qui a Torino è abbastanza numerosa.
Sì, sì, forse seconda solo a quella di pugliesi. I pugliesi prolifici, cioè sono ovunque, ma i sardi si danno da fare, diciamo.
Benissimo, quindi a noi interesserebbe molto sapere in questa vostra convivenza da coinquilini come gestite tutta la parte che riguarda il cibo.
Che poi coinquilini insieme ad altre 100 persone,
sì,
perché alla fine
tanti.
In
sì, sì.
Casa studenti credo che, correggetemi se sbaglio, siete tanti. Quanti siete nella vostra casa studenti?
207 circa.
Ammazza!
Sì. Mamma mia!
E tutti usate una cucina sola?
No, abbiamo 22 cucine.
Ma scherzate?
No, va bene sì.
Wow!
Sì.
Beh, vabbè, una nuova realtà da esplorare.
Sì.
E voi potete esplorare anche cucine tutte le 22 o ne avete una che potete usare voi e le altre sono top secret?
Come riferimento abbiamo quella del piano, però mettiamo se vengo invitato in un'altra cucina posso andare a mangiare.
Che cosa
carina. Sì, è bello.
Quindi ci sono sere in cui tu parti dal quinto piano,
sì,
e vai,
esatto,
al terzo a cena con la bottiglia di vino, vestito...
Molto spesso magari sono dei ragazzi stranieri che rientrano da casa loro, portano dei prodotti tipici e fanno delle cene in cui invitano gli altri, quindi è molto conviviale.
Che cosa carina. Sì. Ecco, questa era davvero una realtà di cui io sinceramente non avevo mai sentito parlare.
Io sapevo di questa cosa da parte di Martina,
però,
chiaramente, ma non mi è mai capitato di viverla.
Perché viste quanti sono, cioè in qualche modo case studenti dove ci sono più di 200 persone, uno insomma dovrebbe conoscerle, quindi è
sì,
il mio e tuo,
sì,
il problema.
Sì, ma ce ne sono altre di case studenti,
sì,
grandi,
sì,
allo stesso modo, anche di più.
Sono più di 10.
Wow, tutte di Edisu e insomma... Sì. Associazione simile, sì.
Molto bene, quindi in questa vostra cucina, una delle 22, voi come siete organizzati? Cioè siete voi che dovete fare la spesa, siete voi che dovete cucinare oppure come in alcuni collegi la cena è pronta e c'è una specie di mensa attiva dove uno può andare a servirsi?
Beh, dipende sempre dagli impegni con le lezioni, cioè magari il periodo in cui uno è molto impegnato, quindi c'è un po' di mutuo soccorso tra colleghi. Poi,
faccio 100 grammi di pasta in più pure per te.
Sì,
tipo.
Esatto,
okay,
sì,
okay.
Ed è una grande comodità, ad esempio io in questo periodo ho tanti impegni, passo dal tramezzino in pausa pranzo perché ho 10 minuti, ad altri periodi in cui ho molto tempo mi compro il pesce, me lo cucino con calma e ne approfitto anche per offrirlo a dei colleghi.
Wow!
Perfetto, che bello. Quindi ci sono sere in cui tu sai che arriverai tardi,
sì,
scrivi ad uno delle 200 persone sperando che sia sul tuo piano perché ti è più comodo, dici scusate potete calare la pasta anche per me?
Oppure il caso contrario, scendo in Sardegna e dico ragazzi io ho il frigo pieno, qualcuno vuole della pasta, qualcuno vuole della
chiaro,
carne.
Che bello.
Chiaro, sì, che sì, bello, sì. Perché a breve, brevissimo, prima voglio ancora ascoltare la versione dei fatti di Martina, ma vi anticipo sia a voi che ai nostri amici che durante le nostre puntate precedenti ci siamo trovati più e più volte a parlare dei pacchi. Da quando abbiamo varcato la soglia tra centro e sud, i pacchi sono diventati i protagonisti assoluti. Però prima di indagare i pacchi, visto che prima noi abbiamo chiacchierato un pochino, so che anche Martina ha un suo modo di vivere la cucina universitaria, tutto personale.
Esatto, allora io vivo a base di pasta col tonno, panini, mensa quando posso e il pacco da giù, chiaramente.
Ecco.
Mi sfama, diciamo.
Ti sfama nel senso, cioè, cosa ci trovi dentro?
Cosa ci trovo dentro? Vabbè.
Ti sfama.
Partiamo con
formaggi. Formaggi. Uno, immancabili formaggi.
Esatto, vari tipi di formaggi. Poi la salsiccia, sarda, secca, chiaramente. Poi il vino, il mirto, i dolci fatti dalla mamma. Poi la pasta tipica.
Vabbè, diciamo che puoi già ritenerti abbastanza soddisfatta, ecco.
La targa e tutto quanto.
Ammazza.
Cioè. E il pacco ti arriva tramite corriere oppure tu quando torni in Sardegna, poi quando torni a Torino porti con te il pacco?
Tutti e due, mi arriva il pacco tramite corriere quando ho finito quello che mi sono portata in valigia.
Quindi praticamente c'è sempre un ricambio costante di... Non c'è mai un momento senza il pacco, senza almeno una piccola scorta del pacco.
Più o meno sì.
Bello, molto bello. E invece tu anche agisci allo stesso modo con i pacchi?
Sì, condividiamo pienamente. Pacco è la parola chiave del meridionale fuorisede. Sì, anche a me è arrivato da poco un pacco, che tra l'altro arrivano molto più velocemente delle altre regioni del sud. Non so perché, arrivano in 24 ore anche se si fa la modalità di 3-4 giorni. Questa è una cosa che succede sempre.
Privilegiati, se... sardi.
Sì, stesse cose, quindi formaggi a pasta filata, come la provola, fatta in casa, proprio in casa, neanche comprata. E il formaggio, il pecorino, l'acqua vite fatta da mio padre, i salumi fatti in casa, addirittura l'ultima volta degli asparagi freschi sotto vuoto.
Wow, selvatici, quelli piccini, sì. Buonissimi.
Che
quelli
buoni.
Fortissimi. Sì, sì.
E io voglio fare una domanda anche a Irene. E tu il pacco?
Io non ho mai ricevuto un pacco.
Ecco.
Mai perché...
L'eccezione che conferma.
Sono quella persona che dice alla mamma o al papà, allora vorrei che mi spediste questo e quest'altro. Per fare una cena tra amici, e magari il genitore ti dice: dai, dimmi esattamente cosa ti serve, così non rischiamo di lasciare fuori niente. Però in questo c'è questo tempo in cui io penso a cosa ci deve stare dentro il pacco, dura un mese e mezzo, quindi poi arrivano le vacanze e devo scendere a casa.
Quindi tanto tu vale... per l'indecisione di cosa mettere dentro il pacco sei finita nella condizione in cui non hai mai ricevuto un pacco.
Sì, non ho mai ricevuto un pacco, ma per fortuna la mia coinquilina pugliese si dà da fare e quindi aggiustiamo in questo modo con i boccacci, la pasta, sì, l'olio, eccetera.
Va bene, allora io direi che prima di entrare ancora un po' più nel profondo del vostro ménage nella vostra grande casa e nelle vostre 22 cucine, e prima soprattutto di iniziare a parlare delle tradizioni che tanto ci stanno a cuore, potremmo fare una piccola pausa, ascoltare una canzone e poi tornare qui con i nostri ospiti.
Una canzone stupenda che Martina adorerà, degli Articolo 31, che si chiama Gente che spera. What's up, Anna? Whatever in the MC, G, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non chiedi umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, gli dedichi a sé, udano che come me, le cristiane siete una guerra, tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè, colpa di noi selvaggi con i tatuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa, ragazzi della crisi dei valori, riempiamo di ari coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e si
siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, chi al giorno c'ha rifiuto di tornare da gufo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, ma indovina chi vuole la pace stasera.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo, riparto da zero, so che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, donna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola a ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non si arrende e difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se non c'è l'umanità, chiedo me lo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, je suis ou te, voga cerche, pace a mezza sa uè. Se non c'è l'umanità, chiedo me lo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, i di chi è se, puttane che è come a me, le cristiane se delle guè.
Noi, di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
2002 Jay Asha,
sì, Laura Rendo Whatsappana,
Reverendo,
sì, 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 Grazie Axel, sì, sì, sì.
Andare a casa.
A casa dov'è?
E allora siamo pronti, prontissimi per ripartire e per iniziare con la nostra rubrica Profumo di casa. Profumo di casa è la rubrica in cui i nostri ospiti nostalgicamente, con la lacrimuccia e lo sguardo sognante, pensano alla loro terra patria e ci raccontano qualcosa di dei buoni cibi che si mangiano lì.
Però essendo così abituati bene a ricevere appunto le provviste da casa, sarei più adatta io a fare questa cosa. No, scherzo, non voglio rubare la scena, però di certo contribuirò.
Ecco, questo sicuramente. Vogliamo sapere anche cosa ne pensa Irene in quanto è chiamata.
Oltretutto veniamo da zone della Sardegna abbastanza diverse anche come tradizioni culinarie.
Ecco, quindi siamo pronti, noi abbiamo soltanto orecchi per voi. Partiamo da Martina, da Antonio, da chi preferite. E tutto quello che vogliamo sapere è, per esempio, in un pranzo della domenica, se da voi si usa farlo, che cosa si mangia, qual è il piatto forte, qual è il piatto che ritorna sempre, quello che la nonna non smette mai di cucinare e tutte queste cose.
Sì, naturalmente è presente il pranzo della domenica, è una tradizione che da noi, soprattutto vivendo a Torino, cerchiamo di goderceli al massimo, dato che non sono tutte le domeniche. E i soliti antipasti, quindi con degli affettati rigorosamente di casa, perché abbiamo il bestiame noi fortunatamente. Per primo, storicamente mia nonna fa sempre i ravioli, ma ravioli fatti in casa, finissimi, con la ricotta fresca. E poi per quanto riguarda il condimento, fa uno strato di ravioli, uno strato di sugo, uno strato di ravioli, uno strato di sugo, per evitare che si rompano, quindi c'è proprio una cura.
Mamma mia, e certo, perché minuziosa. Forse essendo così sottili, poi girandoli ovviamente si romperebbero.
Poi della carne arrosto, quindi ho l'agnello, il maialino, se no anche il capretto magari.
Che buono!
È buono di tutto.
Mamma mia.
La prelibatezza. A casa mia la domenica si fanno sì i ravioli, ma i culurgiones, perché mia mamma a volte fa vagonate di ravioli che congela, e in particolare i culurgiones sono dei ravioli a forma di goccia con una particolare cucitura, si dice, per chiuderli, con ripieno di patate e menta. Cioè patate schiacciate, aromatizzate alla menta. Quindi sì, burro e salvia fuori, oppure sugo magari con macinato di carne.
Quindi c'è dietro proprio il lavoro anche di grande precisione, quasi sartoriale.
Sì, ma poi sì, decisamente sì.
E all'opera sono sempre le mamme e le nonne.
Sì, 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 in casa mia spesso è mia mamma, che però appunto non essendo cioè non si diverte. Si diverte ma molto in piccoli tempi, cioè si diverte tipo un giorno all'anno e quindi fa chili e chili di ravioli per tutto l'anno.
Così uno la domenica ha sempre il pianto pronto, il pasto pronto.
Sì, sì.
Giusto. E invece tu, Martina?
Allora, da me, come da Antonio e da Irene, vabbè, pranzo tipico domenicale, salumi, quindi salsiccia secca, vari formaggi, poi primo, mia madre fa i ravioli, anche lei, fatti in casa, con ricotta e limone, oppure anche da noi si mangiano i culurgiones, che in realtà sono tipici del centro Sardegna, e l'ultima volta, l'altra settimana, su Uncese, li ho mangiati con broccoli, patate e sugo di ricci.
Che bontà!
Sugo di ricci?
La polpa dei ricci, sì.
Sì.
Viene collezionata tutta la polpa di tantissimi ricci e si usa per condire la pasta.
Che sì. Buono, sono sì, sconvolta sì, da questa notizia.
O si mangia anche col cucchiaio a bordo spiaggia, anche col cucchiaino, sì. O con la lingua anche, se uno è capace non si fa male.
Sì, infatti mio papà è un pescatore, in questo periodo specialmente va a raccogliere i ricci, e nel nostro pranzo domenicale abbiamo anche i ricci aperti, li mangio col cucchiaino. Qua appunto mia mamma fa il sugo, poi vabbè il pesce grigliato, oppure il maialetto, e poi i vari dolci, tipo le formagelle che si chiamano ispadruas da me, che hanno appunto la ricotta e...
Lo zafferano.
Sì.
Quindi
sì,
anche in questo caso pranzi della domenica leggeri ma non leggerissimi.
Ma le pardule, c'è un mito, per cui se tu le sai fare davvero bene... Riesci a mangiarne pure 10 in una, cioè di filato, perché in realtà non sono così pesanti. Sì, è ricotta, cotta oltretutto, cioè che va in forno di nuovo.
E lì è ricotta.
Però sì, però si mangia, cioè sono dei dolcetti
e
tranquilli.
E il segreto sta nella pasta, sta nel come si ricuoce la ricotta.
Non lo sappiamo, sì. Lo sappiamo, solo sono segreti che si
nella
mantengono
quantità
segreti.
Di zafferano magari, no? Non può incidere...
Non saprei dirlo.
Chi le fa a volte.
La mano, è la magia.
È nell'amore che uno ci mette, certo. quando le prepara.
È la magia.
E poi invece per quanto riguarda altri proprio prodotti tipici che si trovano da voi e di cui davvero voi trovate, magari sentite nostalgia quando siete qui, pacco a parte, perché ci sono cose più difficili da trovare o che anche se uno le trova sono tutt'altra cosa.
Allora, a me la cosa a piangere. Che forse manca di più per colazione specialmente è la pizzetta cagliaritana, che è tipo la pizzetta sfoglia col sugo e la mozzarella, che però qua non si trova neanche.
Cosa hai detto? Marti, la mozzarella non ci va nella pizzetta sfoglia. No. Sugo capperino, esatto, oppure sugo pasta di acciughina. No, quella è una cosa pugliese, la pizzetta con la mozzarella. Infatti voi non siete di Cagliari. La pizzetta sfoglia è proprio cagliaritana, tanto che non si trova neanche nel nord Sardegna.
Cioè, è proprio prodotto non... più tipico
sì,
che
sì,
più
sì.
Che si può.
Sono due strati di sfoglia, di pasta sfoglia, ovviamente fatta dai panettieri, fatta bene, non
certo.
Confezionata, con dentro uno strato di salsa di pomodoro, un cappero, che spesso i ragazzi chiedono ma c'è il cappero, ma dai, no, che palle, non lo vogliamo, o l'acciuga che è ancora peggio, e si mangia a colazione col cappuccino al bar.
A colazione?
Sì, ed è straunta, ovviamente, il fazzoletto del bar, quelli di carta, sì, cioè è inutilizzabile dopo.
Quindi
che
è come da noi trovare, come da noi troviamo il croissant, voi avete la
sì,
questa
no, abbiamo anche il croissant,
sì,
però,
no, però
la
come,
pizzetta
cioè,
sfoglia
è usuale fare colazione col cappuccino e la pizzetta
sì,
sfoglia.
Sì, caffè pizzetta, sì.
Ecco, questo per esempio è una...
Di brutto.
No.
Quello mi manca davvero anche a me.
Queste pizzette sfoglie non c'è modo di farle arrivare tramite pacco?
Sì, decisamente sì.
Si potrebbe?
Sì.
Però voi dite non volete anche chiedere troppo?
Ma io forse dopo, cioè quando torno su di nuovo dalle vacanze, faccio un pensierino, me ne porto una scorta. E mi mancano tantissimo anche le crocchias, che sono le patatine in busta. Sono delle patatine in busta, ma le patate sono coltivate in Sardegna e confezionate in Sardegna da uno stabilimento lì, vicino all'aeroporto di Elmas, mi pare.
Quindi invece di essere patatine San Carlo, sono patatine crocchias, sono speciali.
Sono parte del gruppo San Carlo oggi, sì, l'ha sì, comprata sì. la San Carlo.
Mamma sì. mia! E quelle non si trovano qui a Torino?
No, credo di no.
E allora dovete scrivere alla San Carlo, fare in modo che faccia una piccola partita di crocchias anche per piccoli supermercati.
Sacchetti pieni di aria.
Possiamo
però.
Lanciare un appello.
Magari a Italy, dato che è stata fondata
a Italy, sì.
Anche. Possiamo lanciare un appello alle case produttrici affiliate a questo tipo di patatina speciale tutta sarda. Per favore cercate di portare questo prodotto per i nostri amici studenti universitari che già sono senza pizzetta sfoglia colazione.
In più,
per la merenda del pomeriggio, una cosa veloce, non hanno neanche la patatina. Non va bene. Quindi noi ci muoviamo per la vostra causa.
Sì, 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 mancano le pizzette sfoglie soprattutto. Ma anche il pane guttiao in snack, in bustina. Ci sono delle cose un po' scemotte che sono nate negli ultimi anni. Tipo il pane guttiao, appunto. O non so cos'altro mi viene in mente.
Il pane guttiao che cosa è?
Pane guttiao è praticamente quella che si chiama in italiano carta da musica, o pane carasau, o pistoccu.
Ok.
Anzi, pistoccu credo, perché è molto più grosso.
Carasau più spesso. Ok. Il pistoccu mm-hmm. è tipo il pane arabo.
Ok, 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 ok. Però diciamo condito, quindi con l'olio e il sale.
Sì, olio, sale, a volte rosmarino.
E a volte rosmarino. E quindi ci sono delle aziende, credo sia proprio una affiliata della Crocchias,
sì.
che le imbusta in modo tale da poterle mangiare quando cavolo vuoi in attesa di un esame.
Siete molto, molto organizzati comunque.
Sì, li hanno fatti anche al gusto pizza ora. Adesso non vorrei dire, ma non so cosa gli sia preso. Per accontentare tutti i palati, certo.
Quindi voi avete non solo i piatti tipici che mangiate la domenica, non solo, ma avete anche le tipicità in bustina che potete spostare, mangiare dove volete.
Sì, sì, sì.
Questa è una bellissima cosa. Io lo farei sempre, cioè personalmente girerei sempre con nella tasca una bustina,
sì,
per
sono
uno
come
snack
i crostini,
veloce.
Sì, come fossero dei crostini, dei crackers.
Io ad esempio adoro mangiare sul pane guttiao la cagliata
ah,
fresca,
ecco.
Cosa che non si può mangiare qua, si può mangiare solo giù, anche perché dura poche ore,
certo.
Bisogna tenerla in frigo.
Certo.
E di solito si mette un pezzo di cagliata sopra il pane, si stacca un pezzettino, si mangia. E quella è una cosa
yogurt.
Che a me manca molto.
Uno yogurt un po' più acido, un po'
sì,
più...
Esatto. Ciò che viene utilizzato per fare dopo la ricotta.
Certo. E invece a tutti abbiamo fatto anche una domanda, a parte i salati, a parte alcuni dolci che ci avete citato, anche in tutta quella parte che generalmente agli studenti universitari tra l'altro interessa anche, che riguarda vini, liquori, eccetera eccetera. E allora ovviamente vogliamo porre anche voi questa domanda. Prima ho già sentito il mirto, che è stato pronunciato forse da Antonio, che presenzia nel pacco e viene esportato a Torino nella grande casa.
Che è la grappa sarda.
La grappa sarda,
sì. Filuferru ricorda fil di ferro. Veniva mm-hmm. chiamata così perché prima non si poteva produrre, quindi veniva fatta la grappa, veniva messa in bottiglie di vetro, poi veniva applicato un pezzo di fil di ferro al collo e veniva sotterrato nel giardino. Quindi se arrivava la guardia di finanza non trovava le bottiglie. Quando la guardia di finanza finiva i controlli si andava a scavare e si tirava via la bottiglia. Quindi la nostra grappa bianca si chiama filu ferru.
Ah, che deriva da come...
Sì.
Che bello. E questa grappa ha qualcosa di particolare, più forte, più intenso?
Sono 60 gradi. È molto,
sì.
molto forte.
Mamma mia.
Però sì, ne bevi mezzo bicchierino, mezzo sciottino. Io personalmente.
Al volo. Per pranzi della portata.
Ma è aromatica oppure...
Non tanto, dipende. Si può fare con le botti di rovere, quindi una grappa barricata, ma noi la beviamo proprio semplice, quella pura, abbastanza forte.
Si mette anche per correggere il caffè o il latte, si usa.
Il latte.
Anche nei bar a volte, in certi bar di certi paesi si propongono di correggere il caffè in questo modo.
Ma il caffè lo posso capire, ma correggere il
anche
latte...
Anche il latte.
Lo trovo invece più particolare.
Latte più di arancia meccanica.
Un pochino. Poi quindi c'è questa super grappa, poi il mirto, che in realtà è forse il più noto del... Sì. Almeno io sono ignorante in materia, però il mirto si sa che tra l'altro a me piace anche molto. E poi qualche, invece magari qualche vino da pasto, qualcosa...
Beh, noi abbiamo una vigna, nel mio paese quasi tutti hanno le vigne. Abbiamo 2000 ceppi, quindi mio padre produce il vino. Quando sono giù gli do anche una mano, perché c'è tutto un lavoro dietro, certo, pesantissimo. E nel pacco rigorosamente c'è la bottiglia di Coca-Cola piena di vino.
Finta che Coca-Cola. Bello.
Sì, sì.
Invece io volevo citare il paese di Martina, che fino a qualche anno fa deteneva un record assurdo. Cioè, alle mie orecchie sembrava assurdo, se vuole parlarcene Martina stessa. Adesso non abbiamo verificato se tuttora è così, cioè se ancora il Guinness World Record appartiene a loro, però possiamo provarci. Sono due, lei mi fa i gesti e non vuole parlare, ma...
Allora, è vero, non abbiamo verificato il primo perché, boh, non abbiamo guardato, però eravamo tipo i secondi bevitori in Italia, cioè maggiori bevitori di birra in Italia, Icnusa rigorosamente. Mentre il secondo, siamo proprio anche andati in televisione, il mio paese ha il coltello più grande
del
mondo.
Che è Arbus, il suo paese?
Sì, si chiama Arbus e ha il coltello più grande del mondo, perché da noi... è tipico, si chiama la leppa, cioè del coltello, che in realtà è l'arburesa.
L'arburesa, sì. Cos'è, un coltello serramanico? Tipo?
Sì, fatto a mano con in corno.
Il manico di corno?
Il manico, sì, è fatto in corno ed è tipico, chiunque va in giro con un coltello in tasca, cioè è essenziale.
Davvero?
Sì, sì, perché sì, può essere utile per tutto, per tagliare il salame,
per aprire la birra così.
Ma
anche,
anche, nel senso, chiunque da una certa generazione in su, o chiunque anche,
no, anche
persone
ragazzi,
della nostra
anche
età,
ragazzi.
Sì, dai 14 anni in su, credo.
Sì, sì, è come educazione siberiana, ti regalano il coltello,
ah, sì,
quando diventi maturo.
E voi, tra l'altro, avete vinto il Guinness,
sì,
per
appunto,
avere il coltello.
Lunghezza te la ricordi più o meno?
No.
4 metri e 90 centimetri tipo. Sì, 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 pesa.
E adesso è esposto da qualche parte, mi auguro.
Sì, c'è il museo del coltello.
Loro hanno effettivamente il coltello più pesante del mondo, perché in realtà in Gallura si sono cimentati a farne uno ancora più lungo. Quindi
però
hanno perso
il loro è il più pesante. Uno dei più lunghi è sicuramente il più pesante.
Sì, 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 sì.
Questa cosa devo dire che mi ha un attimo, la cosa dei coltelli in tasca mi ha un attimo scioccata. Però mi ha anche fatto venire, cioè sarebbe bello un giorno andare a, insomma, fare un giro per Arbus e vedere.
Beh, non solo coltelli, cioè in tutta
non
quella zona
coltelli.
Cioè, insomma, la Sardegna è bella tutta, lo sappiamo, e quindi si può andare anche nei paesini dell'Ogliastra, insomma, tutto è tutta davvero bella. Si mangia bene, si beve bene.
Sì, ma poi fanno dei coltelli altamente personalizzabili. C'è una ragazza al mio paese che ha compiuto 30 anni e ha voluto un coltello di Arbus rosa, col manico in corno di capra verniciato di rosa, bellissimo.
Bellissimo.
Sì,
vabbè, sì, sì, una bellità, sì.
Sono
sì,
delle piccole aziende che però sono molto preziose.
Certo, anche poi per portare avanti e mantenere una tradizione che immagino sia nata secoli e secoli fa, ed è giusto che siano coinvolti, siano interessati, i primi a portarla avanti siano proprio i giovani, che quindi non sia un qualcosa di andato a perdere. E vi ho chiesto prima se fosse soltanto un oggetto che portavano da una certa età in su, perché invece da noi ci sono oggetti piuttosto che anche vezzi che col tempo poi si sono andati persi. Mentre secondo me è positivo il fatto che ci siano tradizioni che si pensa siano davvero infinite, che vengano rigenerate di generazione in generazione. Questo è molto molto bello. In più, appunto, se ci mettiamo il mirto, la grappa da 60 gradi, la pizzetta di sfoglia, diventa un posto interessante che sinceramente io consiglierei ai nostri amici ascoltatori almeno una volta di visitare, perché forse noi abbiamo l'idea un po' non, nel senso, non deviata, ma siamo abituati alla Sardegna, immaginando la costa, immaginando una Sardegna balneare.
Sì,
no?
Ma poi c'è da dire che anche ci sono spiagge per tutti i gusti, in realtà. C'è sì la Costa Smeralda, quella che si vede nei documentari, la parte orientale, la costa orientale, ma in realtà è tutta la costa della Sardegna è diversissima. Cioè da chilometro a chilometro cambia di di la granulometria cambia la sabbia, cambiano gli scogli, cambia il mare, cambia la vegetazione, quindi, e poi anche l'interno,
esatto,
è molto vario.
Quello che dicevo, che in realtà poi tutta la parte dell'interno che noi forse conosciamo di meno, in realtà andrebbe valorizzata, e comunque è giusto che se ne si parli allo stesso modo invece del resto che è noto ai più.
Certo.
Quindi siamo molto felici di aver avuto qui Martina e Antonio per portarci questa nota informativa, non solo sulla cucina ma in generale.
Anche sui coltelli.
Esatto, anche sui coltelli, sulle varie tradizioni.
Quindi adesso direi che possiamo salutare i nostri ospiti, che magari vogliono dire un'ultima cosa, l'ultimo saluto.
Salutare la nonna si può fare, salutare il vostro vicino di casa.
Si dice sempre che i sardi sono longevi, eccetera, ma a quanto pare, non so, io personalmente non ho i nonni. Antonio,
la mia bisnonna ha fino a 98 anni, quindi...
Ah, ok, va bene. Allora, salutiamo tutto il resto della famiglia,
sì,
che importa.
Tutta la Sardegna, la piccola Sardegna di Torino, tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie mille a voi.
E invece noi ascoltiamo un pezzo di Baustelle, che quest'anno sono andati a bomba con un album pazzesco.
Eh già.
Però ascoltiamo uno dei primi singoli, che si chiama Charlie Fa Surf.
scena. Io toglierei lo spicchietto d'aglio, che non piace a nessuno.
A me questa sigla dello spicchietto d'aglio mi piace un casino. Farei complimenti a chi l'ha creata, non so chi, ma insomma immagino
l'ho
già
creata,
no?
Io
vedi?
Creata. Posso ammetterlo a questo, arrivati alla puntata numero 9, che ho ideato io la
Diamo
sigla con Benedetta Baroli,
quel che di Cesare. vabbè, sì, togliamo lo spicchietto d'aglio, ma in questo caso credo non
momento
la ricetta
Benedetta
che diamo oggi non c'è lo spicchietto d'aglio.
Momento ricetta.
Momento
Poteva essere stasera questa la nuova mi sono sigla. Lanciata con queste battute ultra simpatiche, davvero. Allora, lascerei annunciare alla nostra Irene la ricetta di questa puntata, perché mi sembra bene che sia così. Così magari lei saprà innanzitutto spiegarci un po' di più, se, sperando che conosca questo piatto.
Personalmente, leggendo il titolo, cioè leggendo la ricetta, non so se è mai stata fatta a casa mia. Non so neanche se è tipica della mia zona o... Però insomma, vediamo, magari posso dire comunque qualcosa. Quindi per la rubrica Quanto Basta di questa puntata dedicata alla Sardegna, troviamo la ricetta delle frittelle sarde di finocchietto selvatico. Ecco, il finocchietto selvatico si usa un casino anche a casa mia. Ma per cosa? Per condire la pasta anche.
La pasta?
Sì, oppure per... La pasta, vabbè, magari il sugo, diciamo. Oppure per la carne. Per
ecco,
la carne
da noi si usa, credo, per lo più, almeno io, lo uso per lo più per condire magari l'arrosto oppure
sì,
la carne
sì,
in
sì,
generale.
Sì, quindi vi diamo gli ingredienti, sono pensati, sono calcolati per 4 persone e sono 400 grammi di finocchietti selvatici, quindi quelli piccini che trovate, non quelli giganteschi che trovate al Carrefour per esempio, le OGM, e poi olio e sale. Per la pastella, quindi sono frittelle, bisogna fare una pastella, servono 100 grammi di farina, 100 grammi di acqua, mezzo bicchiere di latte, 2 uova e sale a piacimento.
E quindi abbiamo pensato a questa ricetta per voi perché in realtà tra le varie ricette tipiche di cibi sardi, questa era innanzitutto molto molto facile.
Sì, sì, sì.
E soprattutto anche molto veloce, perché fatta la pastella sostanzialmente il grosso è già pronto.
Sì, che poi la pastella insomma, cioè acqua e farina credo.
Sì, è quasi latte. Universale.
Sì, sì, sì.
Comunque noi vi diciamo lo stesso quali sono i passaggi step by step, così poi non potete lamentarvi che le frittelle non vi sono venute. Per preparare le vostre frittelle sarde di finocchietto selvatico,
a prova di fuorisede,
a prova di rene che ora supervisionerà la ricetta, dovete mondare e lavare i finocchietti, tagliarli a pezzetti di circa 5 centimetri. Questo è un dato molto importante, perché come avete sentito prima con i nostri cari ospiti, pare proprio che la precisione e la cura sartoriale del dettaglio siano fondamentali. Quindi se volete fare delle vere frittelle sarde, calcolate la lunghezza del finocchietto.
Fatelo con righello, ragazzi.
Con righello vi mettete lì, fate un tagliettino a 5 cm precisi con il coltello e tagliate i finocchietti selvatici. Dopodiché li sbollentate in acqua salata. Sbollentare, amici universitari, significa che dovete mettere in acqua calda e poi poco dopo togliere dall'acqua calda. Cioè non vi si deve spappolare tutto all'interno dell'acqua.
No. Anche perché il finocchietto bollito fa molto ospedale. Quindi,
esatto,
ragazzi...
è proprio triste, perché poi perde tutto e diventa una cosa
però
informe.
Però potete farvi la tisana con l'acqua del finocchietto.
Perché l'universitario non butta niente, esatto. Neanche l'acqua in cui ha
sapore di
il finocchietto. Comunque ricordate di non farli spappolare nell'acqua che bolle. L'acqua deve essere salata. Dopo che li avrete sbollentati dovete sgocciolarli e lasciarli raffreddare. Nel frattempo, mentre loro raffreddano, possibilmente non in frigorifero, grazie, lasciateli sempre raffreddare i cibi in luoghi aperti, non mettete cose bollenti nel frigorifero se non volete distruggere tutto. Dovete nel frattempo, vi dicevo, preparare una pastella che sia fluida e omogenea. Questa pastella dovete prepararla con le uova, la farina, l'acqua, il latte e il sale. Dopo che l'avrete preparata, cercate di non far rimanere grumi all'interno. Ci sono fruste che costano, penso, 0,05 centesimi.
Comprate magari anche un colino per setacciare la farina, che aiuta sempre.
Esatto, mettetevi lì, insomma, con un po' di dovizia, le uova, eccetera, fate la pastella. Quando il vostro finocchietto non sarà più rovente, ma sarà raffreddato, passate i finocchietti nella pastella e friggeteli in olio bollente, ritirandoli soltanto quando sono dorati. Buonissima, la doratura del finocchietto, già... esatto, mi ha toccato il cuore. Ho immaginato il finocchietto in pastella dorato, che in realtà è molto simile a quello che noi facciamo con i fiori di zucca. Non so se da
sì,
voi...
lo facciamo anche noi con i fiori di zucca, chiaramente.
Con i fiori di zucca diciamo che si fa, si arriva ad avere un prodotto simile, non sbollentato, eccetera, più grezzo.
Anche con comunque... carciofi si fa, da noi.
Carciofi in pastella, mangiate?
Sì, sì,
wow,
sì, sì.
Ecco, affettivo, io vado matta magari per i carciofi.
Oppure insemolati fritti. Ah, che buoni.
Fritti?
Ah, che buoni.
Sì, credo sì, di sì, non aver mai mangiato i carciofi fritti in tutta la mia vita. Però
sono
lo
buonissimi.
Devo fare.
Con una spolverata di bottarga sopra e la fine del mondo. Anche lo se farò. Sembra molto pesante, in realtà si mangia anche d'estate nell'insalata.
Ecco, vi dirò che questo sarà, penso, il primo vero piatto delle nostre regioni italiane, che mi sembra anche abbastanza rapido, che proverò dopo le frittelle sarde. Non abbiamo finito, perché quando l'avrete fatte dorare, dopo averle passate dall'olio bollente, dovete disporle su un piatto da portata, salarli se ancora necessario e servirli ben caldi. Sono ideali anche come stuzzichino d'aperitivo.
Sì, 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 con lo stecchino da mangiare, da spizzicare con le olive giganti sarde e tutte quelle altre cose, formaggi, salumi, eccetera. Adesso, se ti va, Ilaria,
sì,
possiamo ascoltare la canzone che ci porterà poi alla prossima rubrica dei 10 cc, si chiama I Hate to Eat Alone.
I picked myself up in a downtown bar, you know the feeling was lousy, but as I'd come this far, well, it's too easy to drink when nobody's home, but I hate to eat alone. And frozen dinners don't do much for me when you got TV on the table, and TV on TV, all you do is chew your fingers down to the bone. Like the actor who's forgotten his words, you stumble through the storyline, another place, another time. When you were with me, they say the city's rotten to the core, there's no communication with each other anymore, but we stopped talking to each other a long time before.
Spiegherò se vorrai con calma.
E allora, siamo tornati. Questa è la nostra sigla della rubrica Ti spiegherò. E abbiamo appena ascoltato, come vi aveva già anticipato prima Irene, e i tweet Elon dei 10cc. Anche questa volta abbiamo voluto scegliere una canzone che trattasse di cibo e siamo arrivati a ad avere nel titolo proprio la parola mangiare.
Sì, però con un po' di disprezzo.
Con un po' di disprezzo, sì, perché questa canzone canzone che è stata pubblicata a cavallo tra due decadi, ma è ancora, come avrete sentito, spero che l'abbiate apprezzata, distintamente anni 70 dal punto di vista musicale. Parte dall'assunto che è facile bere in solitario quanto difficile mangiare da soli.
Sì.
Che è vero, in effetti io, è vero, sì. Io patisco un po' i pranzi e le cene in solitudine.
Infatti la TV spesso è l'unica cosa che ti salva. O Facebook, che è come non stare mai da soli. Però che cosa triste.
È un po' triste, sì. E proprio questa canzone dice che quanto è triste mangiare da soli. Le cene surgelate, mangiate di fronte alla TV, non costituiscono un vero nutrimento, ma una sorta di vuoto, tic nervoso, assimilabile a rosicchiarsi le unghie.
Sì, che mangi solo perché devi mangiare, perché sennò la mattina dopo ti svegli con lo stomaco dolorante. Quindi diciamo che alle porte della solida spensieratezza economica degli anni Ottanta, la perdita della dimensione conviviale dei pasti è vista come un sintomo della progressiva diminuzione del contatto umano nella vita di città. Stesso le perle di Ilaria, che scrive per noi queste poesie, per recensire queste magnifiche canzoni. Comunque la canzone io non la conoscevo e mi è piaciuta da morire.
Sono contenta, io sono anche contenta del fatto che i nostri ospiti che abbiamo avuto fin dalla prima volta invece sono stati testimonianza proprio di quanto sia bello mangiare insieme, di quanto sia bello condividere 200. I pacchi, ritrovarsi nelle 22 cucine tutti insieme. E questo è stato anche una sorta di messaggio positivo che abbiamo lanciato. Cioè, condividete i pacchi se avete la fortuna di riceverne. Condividete le cene, i vini. Insomma, cercate sempre di ritagliarvi dei momenti di convivialità quando potete.
Sì, così se vi fate gli amici giusti capita che a loro volta vi offrano qualcosa di speciale del loro pacco,
che non è mai male.
Allora, la storia è questa. Se io vi dicessi...
E se ti dicessi per questa ultima puntata numero 9 cappone?
Cappone, ma cappone è qualcosa che si fa a Natale?
Esatto, è proprio lì.
Però io non ho idea di cosa sia.
Allora, il cappone, cosa che in realtà molti sanno comunque, è che il piatto, appunto, che come dicevi tu si mangia tipicamente a Natale, è una pietanza tradizionale ed è una sorta di giovane galletto che viene castrato affinché possa mangiare di più e quindi crescere più in fretta.
Oddio!
Esatto. Quindi
è un
cappone,
pollo.
Sì, è un pollo.
Io pensavo fosse un pesce.
No.
Decisamente no.
Il cappone è un pollo. Però quello che noi volevamo svelarvi per questa ultima pillola, per questa puntata ultima del nostro viaggio di avanzi, è perché il cappone si chiami così. Cioè, mentre abbiamo parlato molto spesso di termini che sono stati mutuati dalla cucina, entrati nella nostra vita quotidiana, dei false friend, termini che potevano sembrare attinenti alla cucina invece non lo erano, siamo arrivati a chiederci il perché delle parole, il perché della parola cappone.
Sì, allora, Ilaria è la classicista di questa puntata, quindi sicuramente lo sa. Io leggo una parola che chiaramente non saprei pronunciare, però, insomma, dice: è un giovane galletto castrato, hai detto?
Esatto.
Così può ingrassare meglio.
Eh già, perché come generalmente si castrano gli animali, perché poi con il rilascio ormonale, eccetera, gli animali ingrassano molto più velocemente.
Ah, ok, come i gatti. Anche i gatti,
anche
lo
i gatti ingrassano, esatto. E soprattutto si dice anche che tendano poi a mangiare di più. La combinazione fra le due cose fa sì che i capponi diventino giganteschi e belli cicciosi,
wow, cioè dei tacchinoni,
da mangiare.
Okay.
Ma quello che vogliamo svelarvi è che il termine cappone deriva dal verbo greco copto, che significa tagliare.
Ok.
Quindi
okay.
È evidente che il cappone esistesse già molti secoli fa e che i primi a coniare il termine fossero stati proprio i greci, che da copto, cioè dalla pratica del castrare il galletto, arrivassero poi ad avere il loro bel cappone.
Questa era l'ultima chicca di questo programma, di questo viaggio nelle regioni italiane, anzi nella cucina delle regioni italiane. Un po' macabra come cosa. No, vabbè, insomma, è una tradizione che si porta avanti da sempre, solo
esatto.
Che insomma, uno preferisce mangiarle le cose piuttosto
più che pensare a come sono state
sempre,
realizzate.
Sempre.
Va bene, allora, noi ringraziamo tantissimo tutti i nostri ospiti che sono stati con noi e dalla puntata numero 1 del Piemonte in avanti, per essere venuti qui a raccontarci la loro vita universitaria, le loro tradizioni, per averci fatto venire l'acquolina in bocca praticamente ad ogni puntata e uscire dallo studio di registrazione con i crampi
e con nuove ricette da scoprire e da preparare, diciamo.
Esatto. E ringrazio tantissimo Irene, che ha condiviso con me alcune delle puntate, questa sulla Sardegna, ma anche ringraziamo Valentina, Eleonora, Gian, insomma è stato un
Elsa,
grande
Daniel sì,
delle prime puntate, insomma c'è stato un grande mescolamento di persone qui a Onde Quadre ed è stato molto molto bello, quindi vi ringraziamo per averci seguiti.
Ma sì, certo, vi ringraziamo per averci seguiti, per aver, non so, scoperto insieme a noi queste stravaganze delle nostre regioni, a partire dal coltello più
lungo d'Italia, più pesante del mondo. E, insomma, è stato molto bello e noi speriamo di avervi dato tanti spunti salva cena per le vostre cene veloci, ma anche tanti spunti per cucinare se vi volete dedicare una domenica, un tempo in cui avete un po' più di tempo per preparare qualche piatto che viene da una regione magari lontana dalla vostra che vi interessa provare a scoprire.
E appunto, visto che le ultime due puntate sono state dedicate alle isole, le isole della Sardegna e della Sicilia, dalla regia ci informano che ci sarà un'ultima canzone dedicata a un'isola che però non c'è. Simpatia. Mi è piaciuta questa battuta,
Moltissimo.
E diciamo, l'ascoltiamo subito. Vogliamo ringraziare anche magari la redazione di Onde Quadre, vogliamo ringraziare Monica, Alessio e Francesca.
Sì.
Tutti quelli che ci hanno aperto la porta quando rimanevamo chiusi.
Vogliamo ringraziare tutti, da ultimo, soprattutto in queste ultime puntate che abbiamo registrato e che abbiamo pensato, abbiamo trovato gli ospiti, quindi sono state un pochino lunghe nella preparazione. Vogliamo ringraziare anche la portineria, che gentilmente ha fatto in modo che a volte potessimo uscire dal Politecnico anche alle 10 di sera, permettendoci comunque prima o poi di tornare a casa e di cenare, che non è scontato. E poi ringraziamo tutto lo staff di Onde Quadre che ci ha seguiti in questa borsa, in avanzi, ma anche nei programmi,
certo, che ci abbiamo portato fatto fino prima. A qua.
Esatto, i nostri colleghi dei programmi delle vite precedenti.
E anche quelli che verranno.
E
diciamo,
soprattutto quelli che verranno, perché la stagione è ormai iniziata e quindi siamo. Voi potrete sempre ascoltare Onde Quadre e noi allo stesso tempo. E adesso è arrivato il momento di ascoltare la canzone che vi aveva annunciato prima Irene, di salutarvi con L'isola che non c'è di Edoardo Bennato.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Che non c'è, non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Thank you.
Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente ho